E subito partiamo in questa puntata di Matix Flow con il primo approfondimento, velocissimi, perché giustamente la persona con cui adesso andremo a parlare ha tutta una serie di impegni, per cui insomma in un modo o nell'altro vogliamo assolutamente cercare di rispettare le sue necessità. E allora innanzitutto ciao Lorenza, ben ci senti? Aspetta un attimo, forse non ho alzato il cursore. Ciao Lorenza, dicevo, ci senti?
Ciao, sì, io vi sento.
Ok, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. Quindi abbiamo al telefono Lorenza, un'avvocata dell'Osservatorio CPR di Torino, che collabora anche appunto con l'avvocato Gianluca Vitale, che ben conosciamo da questi microfoni. E allora, volevamo fare una chiacchierata, parlare un pochino con te, perché torniamo ad un argomento che più volte da questi microfoni abbiamo approfondito, abbiamo toccato, e cioè parliamo di un fatto iniziato nel maggio 2021, quando nel cosiddetto ospedaletto del CPR di Torino, che ricordiamo essere attualmente chiuso, il suddetto CPR, ospedaletto che poi altro non era che un reparto di isolamento, moriva Mussa Balde. Mussa, un ragazzo di 24 anni, se non ricordo male, giusto, vero? E era recluso da alcuni giorni nel CPR, e tra l'altro la sua storia poi magari ce la accenni brevemente tu, era abbastanza tragica, insomma aveva avuto da quando era arrivato in Italia delle esperienze non proprio positive. Ne avevamo parlato molto perché da quella vicenda è nata tutta una questione anche giudiziaria, però insomma magari lascio a te la parola, e se vuoi velocissimamente ricordarci cosa avvenne, ma soprattutto volevamo parlare degli aggiornamenti più recenti.
Certo. Ciao a tutti e intanto grazie mille per l'invito. Sì, allora, Mussa Balde era un ragazzo che come tanti ha una storia diciamo simile a molti dei ragazzi e dei giovani che arrivano in Italia. Lui guineiano, aveva lasciato la Guinea molto giovane, intorno ai 18 anni, era poi arrivato in Italia, era stabilito a Imperia, aveva fatto domanda di asilo e appunto aveva iniziato un percorso direi anche particolarmente virtuoso, ecco, di la parola integrazione non mi piace, però era appunto, aveva una rete molto molto grande di amicizie, faceva volontariato, insomma aveva diciamo ottime possibilità di inserimento, di diciamo costruzione di una vita qui. Il percorso di regolarizzazione di Mussa si interrompe per problemi burocratici, diciamo. Lui fa domanda di asilo, come per tutti questa procedura dura tantissimo tempo, quindi lui neanche riesce a essere sentito in commissione perché si perde la notifica. Comunque fatto sta che dopo mesi di stallo a Imperia, in cui appunto non riesce a capire perché continua a rimanere senza una decisione di questa sua procedura di asilo, decide, come appunto purtroppo fanno in tanti, di spostarsi in Francia, passando per Ventimiglia. Lì viene respinto, cioè lo rimandano subito indietro, sempre per questioni di diciamo competenza alla valutazione della richiesta di asilo, che appunto per Mussa, che è stato arrivato e fotosegnalato in Italia, rimane l'Italia. Comunque lo rimandano indietro e a questo punto perdiamo un po' di informazioni su quella che è la vita di Mussa, perché inizia appunto non ritorna a Imperia, dove sono le sue conoscenze, dove diciamo c'è la sua rete, forse immaginiamo anche per questa vergogna che tante persone sentono di non avercela fatta, di essere stati rimandati indietro, no? Quindi in qualche modo appunto la sua di una sconfitta, ecco. Quindi rimane a Ventimiglia per un po' di tempo, inizia a vivere per strada, a fare l'elemosina, lì viene aggredito in maniera molto brutale da un gruppo di tre persone italiane, che lo aggrediscono tra l'altro proprio di fronte alla questura. Nessuno interviene finché non vengono poi chiamati i soccorsi, Mussa viene portato in ospedale. Tra l'altro, ecco, l'aggressione è veramente una brutta aggressione, a più riprese con spranghe di ferro, quindi comunque Mussa riportava anche delle ferite abbastanza importanti. Viene portato in ospedale e poi dall'ospedale invece, cioè, riceve quel minimo di cure iniziali, e poi, visto che viene trovato senza documenti, di fatto viene data un'espulsione e viene portato al CPR di Torino. Questo in violazione di tutta una serie di suoi diritti, in primis quello di partecipare al procedimento penale nei confronti dei suoi aggressori, che sicuramente si poteva prevedere avrebbe avuto inizio. Mussa quindi rimane, cioè viene trattenuto al CPR di Torino, tra l'altro di nuovo se ne perdono le tracce per un po' di tempo, perché non si riesce anche a domanda diretta. È arrivato un ragazzo da Ventimiglia con delle ferite, viene risposto sempre di no. Finalmente, grazie in realtà al passaparola tra i trattenuti, riusciamo a capire che quel ragazzo, che poi scopriamo essere, chiamarsi in quel modo, è a Torino. Riusciamo a entrarci in contatto, in particolare l'avvocato Vitale lo incontra, e Mussa manifesta un gravissimo disagio, ma era palesemente in uno stato assolutamente fisico e psichico incompatibile con lo stato detentivo in cui si trovava. Fatto sta che ovviamente gli si promette di fare tutto il possibile per tirarlo fuori, e lui, l'avvocato Vitale, spesso racconta questo, diciamo, questo tristissimo aneddoto, che lui dice: no, ma io in qualche modo da qua esco. E infatti, dopo essere stato, e questo poi è anche un punto fondamentale della sua storia, viene posto dentro questi ospedaletti di cui parlavi, che sono dei luoghi che sono una peculiarità del CPR di Torino, che sono appunto delle stanzette pensate per l'isolamento sanitario, ma di fatto molto spesso utilizzate come isolamento poi punitivo, che non ha senso di esistere in una detenzione che è amministrativa, cioè quella nei centri per i rimpatri. Quindi viene posto in isolamento sanitario con la scusa, poi dopo abbiamo provato a ricostruire, perché c'era stato detto, ma sembrava che avesse la scabbia. In realtà poi era subito stato chiaro che era un episodio di psoriasi, comunque un problema della pelle dovuta semplicemente allo stress del momento. Fatto sta che rimane per vari giorni in ospedaletto. Prova a chiamare i soccorsi, perché appunto non stava bene, soprattutto psicologicamente non stava bene. Nessuno va a aiutarlo, quindi nessuno del personale del CPR per vari giorni lo vede. Addirittura adesso abbiamo potuto, con gli atti di indagine, abbiamo potuto appurare che qualcuno si era anche, cioè le infermiere, il personale medico si erano avvicinati per dargli la terapia, quella che chiamano la terapia, l'hanno chiamato, non si è sentito rispondere, l'hanno lasciata lì sulla finestrella, quindi senza neanche un controllo del perché una persona comunque sicuramente fragile possa, in un luogo che dovrebbe essere un isolamento sanitario e quindi si presume abbia dei problemi sanitari, non risponde nel momento in cui lo chiami. Non faccio neanche lo sforzo di provare a vedere se sta bene, aprire la porta, non so, ecco, approfondire. E questo appunto, e poi si scoprirà che Mussa si era suicidato, appunto utilizzando un lenzuolo e le strutture di ferro dell'ospedaletto, che è fatta come una specie di gabbia, quindi piena di tubi di ferro, diciamo assolutamente, dove assolutamente non è infrequente, non è difficile compiere atti di autolesionismo, e quindi appunto si era suicidato. questo episodio, per fortuna o purtroppo, è stato un po', cioè ha scosso effettivamente un po' l'opinione pubblica, la coscienza di tanti, ecco, più di quello che era successo in passato, perché non è assolutamente il primo né l'ultimo caso di appunto gravi maltrattamenti o comunque di morti dentro il CPR. Comunque appunto per la giovane età di Mussa, per tutta la mobilitazione anche e non solo degli avvocati che appunto si è attivata a Torino, ha dato il via a un'indagine che appunto la Procura di Torino ha portato avanti, e qui diciamo passiamo all'aggiornamento vero e proprio. Quindi la Procura di Torino inizia un'indagine a partire dalla morte di Mussa, che però diventa ben più ampia, tanto che dura da maggio-giugno 2021 fino a ottobre di quest'anno, ottobre 2023, e va a scavare finalmente, diciamo accendere un po' la luce su questo luogo che finalmente l'autorità giudiziaria entra, vede che cos'è il CPR, qual è il trattamento delle persone dentro il CPR, appunto costruendo un'indagine effettivamente molto approfondita che è andata oltre a quello che era il caso di Mussa Balde, ma è andata a appunto cercare di capire proprio il CPR in generale come funzionava, andando anche a acquisire le cartelle cliniche di praticamente tutte le persone che sono passate per attraverso gli ospedaletti, in particolare del CPR di Torino. E questo è sicuramente il grande pregio di questa indagine. Il difetto a nostro avviso è che diciamo da un iniziale interesse al CPR proprio come istituzione, il CPR come luogo in generale, si è diciamo velocemente l'indagine concentrata sugli ospedaletti, che è appunto questo luogo specifico, peculiare del CPR di Torino. Andando poi per fortuna a sottolineare quanto l'esistenza di un luogo di isolamento che pacificamente appunto dall'indagine è chiaro diventa un isolamento non solo sanitario ma anche punitivo o comunque chiamato di ordine pubblico, pubblica sicurezza, quindi chi o effettivamente aveva dei problemi sanitari oppure dava fastidio o perché non si trovava con le altre persone dell'area in cui era messo, o comunque dell'area diciamo del CPR, dell'area regolamentare ordinaria dove era stato posto, oppure per altri motivi appunto di pubblica sicurezza, veniva spostato negli ospedaletti che appunto sono un luogo di isolamento assolutamente non idoneo e non regolamentato. Cioè, se ne sappiamo che l'isolamento per esempio in carcere esiste ed è un isolamento punitivo, e ovviamente senza andare a giustificare, ecco, io personalmente quello che succede in carcere, però comunque c'è un controllo su quello che è la cella di isolamento, e anche una struttura che in qualche modo è idonea a non permettere atti di autolesionismo, e comunque c'è in qualche modo c'è tutta una serie di garanzie, c'è un provvedimento con cui la persona viene posta in isolamento, ci sono delle tempistiche, diciamo tutta una regolamentazione, comunque per quanto sia un luogo dove la persona è posta in grave difficoltà, in grave sofferenza, comunque questa situazione è regolamentata. Nel CPR no, ma proprio perché essendo un isolamento diciamo in astratto sanitario, non serviva un controllo giurisdizionale, un controllo delle autorità. Infatti per molto tempo gli stessi PM non riescono a capire esattamente chi e come veniva messo in isolamento, attraverso quale procedura, e chi lo decideva, cioè chi metteva la persona in isolamento. Ed è su questo appunto che si è concentrata l'indagine, cioè capire, anche per capire le responsabilità, si cercava di capire chi fosse a decidere che la persona doveva essere messa in isolamento, oppure in questo isolamento, negli ospedaletti, oppure no, con che procedura, eccetera.
E poi, scusa se ti interrompo Lorenza, poi mi sembra di ricordare che c'è anche una contraddizione in termini, nel senso che se si tratta di un isolamento per motivi sanitari, sappiamo che allora dovrebbe essere facile mantenere la visuale, la vista, non so come dire, insomma, poter vedere la persona che evidentemente se è lì lo è perché ha dei problemi appunto di salute, essere facilitata il controllo dal punto di vista, insomma, controllare che la persona non peggiori. Invece, se non sbaglio, leggevo che l'ospedaletto del CPR di Torino era praticamente in un luogo in cui le celle erano assolutamente fuori dalla vista di chiunque, giusto?
Esatto, sì, esatto, erano assolutamente fuori dalla visuale di tutti gli operatori, in primis quelli sanitari, anche quelli di polizia o gli operatori del dirigente gestore, che si recavano ogni tanto in prossimità degli ospedaletti, facevano dei controlli, ma a questo punto a loro discrezione, anche perché in alcuni non funzionavano, in alcuni non esistevano i campanelli per chiamare, quindi le persone venivano messe in queste specie di gabbie, perché non mi viene altro modo per chiamarle, anche proprio per la struttura, gabbie chiuse, tra l'altro proprio come struttura era una specie di, diciamo, cubo con una finestrella e fuori un'altra, diciamo, gabbia aperta, ma nel cubo chiuso la persona non era visibile dall'esterno e appunto non aveva nessuna possibilità di chiamare e di farsi raggiungere, tanto che tra l'altro raccontavano subito dopo l'episodio appunto del suicidio di Mussa che lui aveva provato a chiamare urlando per giorni gli operatori, ma nessuno era accorso.
Certo.
Quindi sì, assolutamente sì, un luogo assolutamente inidoneo, sicuramente inidoneo all'isolamento sanitario.
Certo. E tornando appunto alla questione più giudiziaria, invece dicevamo che ci sono appunto come procede appunto l'iter.
Allora, purtroppo abbiamo appunto appena ricevuto una richiesta di archiviazione che, diciamo, chiude tutta una parte grande e importante del procedimento a nostro avviso. Diciamo che in maniera semplificando, perché appunto è un fascicolo enorme, l'imputazione, cioè i reati astrattamente configurabili, poi diciamo principalmente si trattava di sequestro di persona, di lesioni, di falsi e di omicidio colposo nei confronti di Mussa. A carico di vari soggetti, sia appartenenti all'ente gestore, sia appartenenti alla polizia, quindi prefettura, questura, ufficio immigrazione. Diciamo che in questa richiesta di archiviazione, quindi vuol dire che il PM non ritiene che i PM non ritengono che questa grossa parte di indagine possa poi portare a una condanna, e quindi chiede l'archiviazione di tutta una serie di posizioni che sono quelle per noi, diciamo, principali, essenzialmente. Ed è molto interessante anche da leggere, argomentando appunto in questa richiesta di archiviazione di 37 pagine, quindi molto lunga, che di fatto i reati sono l'elemento oggettivo dei reati, quindi la materialità dei reati c'è un sequestro di persona, c'è una lesione, ci sono dei falsi. Quello che manca è l'elemento soggettivo, adesso senza approfondire un discorso giuridico anche particolarmente complicato, però infatti i PM ci stanno dicendo e dicono in maniera esplicita nelle prime, diciamo, 23 pagine, c'è una critica secca, anche abbastanza forte al CPR, al CPR di Torino e alla gestione degli ospedaletti. Ci dicono sì, quel luogo non ha ragione di esistere, e come esiste in questo momento e viola i diritti umani fondamentali, cioè parlano di articolo 3 della CEDU, cioè, parlano di appunto trattamenti inumani degradanti, è proprio molto circostanziato, ecco, il fatto che dentro il CPR succedevano dei fatti che in uno stato di diritto come il nostro non dovrebbero assolutamente trovare spazio. dall'altra parte però giustificano la richiesta di archiviazione, anche qua devo semplificare, ma il fulcro del ragionamento è: manca nei soggetti, nei vari soggetti, sia dell'ente gestore sia degli operatori di polizia, l'elemento soggettivo e quindi la consapevolezza di porre in essere dei comportamenti che sono antigiuridici, che sono contrari alla legge. Perché? Perché tendenzialmente si è sempre fatto così, e questo è quello che un po' ci ha effettivamente ci ha fatto un po' calcare le braccia, ovviamente, nel senso sì. Che è stato detto in maniera perché soprattutto ovviamente andando poi a differenziare le posizioni, perché l'ultimo poliziotto arrivato ovviamente non può avere lo stesso peso del prefetto, però appunto senza andare poi a accanirsi, perché non è quello che vogliamo, sulle singole posizioni e sui singoli soggetti che si sono trovati a dover prendere delle decisioni, il problema è che i vertici, quindi parliamo di gerarchia, i vertici della polizia non potevano, a nostro avviso, non essere consapevoli che quello che stava succedendo non era conforme alla legge, ai principi fondamentali dello Stato, perché poi appunto il problema del CPR è che a differenza appunto per esempio del carcere non c'è un regolamento chiaro, sono tanti piccoli regolamenti, sono delle circolari, quindi anche capire quali sono le regole di funzionamento del CPR non è effettivamente molto, molto agevole. Però che mettere delle persone in una situazione come era l'ospedaletto sia di fatto un sequestro di persona, cioè privi della libertà personale una persona senza un motivo, perché ovviamente quando succede in carcere c'è una giustificazione, c'è un provvedimento, c'è una motivazione, quindi c'è un'autorizzazione a farlo. Ecco, dal nostro punto di vista non è possibile che i vertici, diciamo, dell'organizzazione per tutti gli anni in cui è esistito il CPR, perché poi ovviamente l'indagine si è limitata nel tempo agli ultimi anni, ma anche andando indietro, che sempre a nessuno sia venuto in mente che quello che stava succedendo non era conforme alla legge.
Sì, ma poi mi viene anche da dire, voglio dire, tutti insomma, come posso spiegare, i sostenitori, tutti quelli che in un modo o nell'altro sostengono la necessità di avere delle organizzazioni verticistiche, e non parlo soltanto di quelle legate alle forze dell'ordine in generale, sono loro stessi a sostenere che questo serve anche a proprio per, come posso dire, semplificare un pochino quando qualcuno deve rispondere di qualcosa che non è andato bene. L'organizzazione verticistica serve appunto anche a questo, cioè anche soprattutto chi è al vertice non può dire sì, ma io non ero informato di quello che succedeva, proprio perché essendo al vertice ha delle responsabilità che lo legano alla sua posizione insomma io ho sempre un po', pur non sostenendo, non essendomi molto simpatiche le organizzazioni verticistiche, mi hanno un po' sempre insegnato questo, no?
Esatto, e poi qua non si tratta neanche tanto di, cioè c'è stato un palleggiarsi della responsabilità tra ente gestore, prefettura, ma qui la questione non era tanto, o nella maggior parte delle situazioni, non era un non sapevo, ma un non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto l'ente gestore, oppure l'ente gestore non li abbiamo messi nell'ospedaletto, li ha messi la polizia, diciamo, ampiamente considerata, effettivamente è sempre stato fatto così, mi hanno detto di fare così, io ho fatto così. E questo, e infatti, diciamo, ecco, noi a questa richiesta di archiviazione ci siamo opposti. Questo è il l'atto che ci è consentito fare in questo momento, appunto provando a sostenere, e sarà poi un GIP, un giudice per le indagini preliminari a decidere, sostenendo poi di fatto che non è, cioè, che su questa consapevolezza non è corretto, a nostro avviso, il ragionamento dei pubblici ministeri, anche perché quelle poche autorità o soggetti che sono potuti entrare nel CPR esterni, e parlo principalmente del garante dei diritti dei detenuti, di alcuni parlamentari, hanno fatto presente che effettivamente quel luogo lì, in particolare l'ospedaletto, non era a norma, non poteva esistere in quel modo. E questa è un po' la nostra tesi, che in qualche modo, ecco, almeno il dubbio doveva sorgere, e in questo modo poi andare a in qualche modo a argomentare sulla consapevolezza.
Certo.
Esatto. E ma questo è, poi appunto questa è il primo step, vedremo un po' come andrà avanti. Resta comunque ancora in piedi una parte dell'indagine che per noi però è marginale, perché rimane in piedi ancora un'ipotesi di omicidio colposo e un falso su tantissimi contestati, che sì, sicuramente sarebbe importante vedere proseguire, ma diciamo non credo possa mettere in crisi, diciamo, il sistema CPR, come invece poteva essere tutta l'indagine, come inizialmente
certo.
Fatta.
Va bene, allora Lorenza, io so che tu sei molto impegnata, e infatti, insomma, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Volevi aggiungere qualcosa?
Ma no, in realtà no, ecco, quello ci eravamo parlati prima,
sì, infatti.
Mi veniva solo in mente, ecco, sulle prospettive che, anche con le modifiche legislative attuali.
Ah, ok, sì.
Sì, semplicemente questo, diciamo che questo atto che abbiamo in mano, questa richiesta di archiviazione, comunque può essere utile, perché c'è un giudice che comunque, un pubblico ministero, che ha detto che il CPR, l'ospedaletto, ma comunque si può allargare abbastanza facilmente al CPR, non è conforme al diritto interno, internazionale, quindi speriamo che questo, in qualche modo, se ben diffuso e se ben utilizzato, possa essere un po' un deterrente, chiamiamolo così, alla costruzione di nuovi centri, o comunque che in qualche modo i nuovi centri per respingimenti, che è quello che è nei progetti del governo, che comunque alla luce di questo, come minimo, dei luoghi simili agli ospedaletti non possano più esistere.
Certo, beh, innanzitutto sì, questo è giustissimo, grazie che l'hai ricordato, perché era un punto fondamentale, anche viste gli ultimissimi avvenimenti, insomma i decreti che sono stati varati ultimamente, che di cui se ne è parlato anche abbondantemente. Io, guarda, visto che è una questione che è ancora in evolvere e che avrà ancora, appunto, dobbiamo ancora vedere come andrà a finire, se per te va bene, per te o per naturalmente Gianluca e qualunque altro vostro collega, mi piacerebbe continuare a seguire, come d'altronde qui da questi microfoni, anche in altre trasmissioni di Radio Blackout si è sempre seguito, ed è giusto che continuiamo, per cui io tengo il tuo numero di telefono.
Certo.
Va bene?
Va ok. Bene. Grazie mille.
No, grazie a te davvero per il tempo che ci hai dedicato. Grazie ancora. Ciao Lorenza.
Buona serata, ciao.
Ciao, 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 ciao.